penso che i partecipanti al G20 non sappiano bene cosa fare. Si trovano di fronte a una crisi che gli sfugge di mano, ci hanno già provato 2 o 3 volte, hanno applicato alcune ricette che erano quelle di stampare moneta sostanzialmente. Non è servito a rilanciare l'economia, non solo, ma ha trasferito la debolezza, diciamo, dalla base fino al vertice, cioè verso le banche, verso i debiti sovrani e così via.
Ecco, professore, abbiamo fatto il salto dal G8 al G20 e adesso vediamo questo G20 carico di responsabilità e, come dice lei, anche un po' titubante.
Direi assolutamente titubante. Naturalmente accetteranno i piani europei, perché l'unica cosa che esiste è perché l'Europa è il paese al momento attuale più debole. La vera debolezza poi è quella degli Stati Uniti, che però è nascosta al momento attuale dalla debolezza europea. Gli altri paesi, cioè i paesi nuovi, sono molto contenti della loro giovinezza, diciamo, della loro capacità di non avere crisi, delle loro speranze di crescita, e si aspettano che la soluzione la troviamo noi. Quindi qualcuno metterà sul tavolo le formule magiche, il fondo europeo, eccetera, eccetera, tutti gli batteranno le mani, ma la cosa finisce lì, cioè non sono affrontati i veri problemi delle discontinuità, il male profondo, insomma, non viene affrontato.
Quale sarebbe questo male profondo, professore, e come affrontarlo?
Ma il male profondo deriva dal fatto che con i modi di produzione attuali noi abbiamo un predominio del settore finanziario sull'economia reale, quindi la gran parte del sovrappiù, diciamo, se lo accumulano alcune banche soprattutto, parlo a livello mondiale, non parlo a livello italiano, non siamo fuori da questo, e all'interno di ciascuna società abbiamo una forte crescita delle disuguaglianze. E quindi noi facciamo sviluppo solo se facciamo disuguaglianza, per cui le tensioni sociali stanno aumentando un po' dappertutto, anche questo movimento degli indignati e i suoi equivalenti in America soprattutto sono da guardare con molta attenzione. Insomma, non credo che sia possibile su queste premesse avere un'economia, una società stabile nel corso dei prossimi 10-15 anni, che è poi l'orizzonte a cui dovrebbero guardare i vertici di questo tipo. Speriamo che almeno riescano a mettere una pezza sui prossimi 6 mesi, visto che sui 15 anni hanno dei problemi, e che nei prossimi 6 mesi, pensandoci molto, si possa fare qualche faticoso passo sulle strade giuste.
Professore, parliamo di fondo monetario. Dai vertici hanno annunciato anche aggiustamenti nei meccanismi per venire incontro alla crisi, ma che cosa in realtà si potrebbe fare? Quali potrebbero essere questi aggiustamenti di meccanismi?
I meccanismi che il fondo monetario ha per venire incontro alla crisi sono stati studiati soprattutto per paesi emergenti, paesi poveri, paesi in cui la crisi finanziaria era qualcosa di molto diverso dalle nostre, sostanzialmente chiamava in causa l'esistenza stessa di quelle economie, e allora il fondo è sempre intervenuto con degli strumenti rappresentati da prestiti condizionati. Allora tu in 6 mesi fai una certa manovra, io ti do una nuova tranche di prestito. Finché proporre questo a paesi, diciamo, ancora come l'Argentina, la Turchia, eccetera, va bene. Andarlo a proporre agli Stati Uniti o all'Italia anche diventa un problema più complicato. Qui dobbiamo parlare invece probabilmente di credito che vengono utilizzate, non di tranche di prestito che vengono dati così. Hai fatto il compito, allora ti dico che ti dico bravo e passi a una fase successiva. Qui la cosa deve essere molto più sciolta, una linea in cui il paese che è in difficoltà ma temporaneamente sembra stare bene può versare qualche cosa, in sostanza una maggiore flessibilità, perché le nostre economie sono fatte in maniera molto più sofisticata di quelle dei paesi aiutati fino adesso.